buon pomeriggio che si fosse messo in ascolto poco fa ha avuto la fortuna di ascoltare un brano klezmer polacco, musica della tradizione ebraica polacca, perché ad oggi, come forse alcuni di voi già sanno, ci occuperemo di Polonia. Sono le 4:03 ormai, invito a chi fosse già in ascolto di avvertire i compagni che noi stiamo per partire in questo pomeriggio, dove nella prima parte ci occuperemo di Polonia. E poi nella seconda parte invece ci ritroveremo questa volta su Meet, perché non ho avuto segnalazioni di altri mezzi, quindi manteniamo per questa volta la tradizione e dunque ci vediamo su Meet alle 5, quindi un'ora di lezione in radio sulla Polonia e un'ora di discussione con la classe. E adesso, mentre voi vi accingete a prendere il libro di geografia, perché oggi sul libro di geografia lavoreremo ovviamente, mentre vi preparate quindi con gli appunti e il libro di geografia, io mando un altro brano musicale. Questa volta mando Chopin, pronunciato alla francese. Era musicista dell'Ottocento, nato e cresciuto in Polonia e poi migrato in Francia, quindi un notturno di Chopin prima di iniziare la lezione vera e propria sulla Polonia. Per quale motivo ho scelto la Polonia dopo che abbiamo ascoltato questo brano, che è ancora parzialmente in sottofondo, di Chopin? La Polonia perché, come sapete, il programma di geografia di quest'anno prevede l'Europa. Avete fatto voi in precedenza Portogallo e Spagna, abbiamo fatto insieme Francia, Belgio, Olanda e poi Germania, Austria qui in radio e tutta la parte balcanica la stiamo facendo insieme, no? grazie alle vostre presentazioni, e quindi adesso vorrei completare il quadro dell'Europa come chiamando in causa le persone che possono parlarci in radio in diretta, sia che siano originari del luogo come Luisa, che è tedesca, ve la ricordate, sia che invece si trovino in questo momento in un paese specifico, è il caso di Andrea che vive a Vienna, oppure il caso di una mia amica Stefania che vive a Cracovia in questo momento. E quindi ho contattato Stefania e lei è disponibile a parlarci della Polonia la prossima settimana. Lei studia proprio filologia slava, in particolare la lingua, la letteratura della Polonia. Quindi quest'oggi è dedicato a un'introduzione alla Polonia, che seguirà il libro, ma dirò anche delle cose in più. Perché? Perché poi, grazie a questa introduzione, potete formulare le domande che manderemo a Stefania. La mia speranza è, come sempre, che questo tipo di trasmissioni siano il più interattive possibile, quindi voi formulate le domande e quindi in un certo senso mi aiutate a creare, no, la trasmissione. Perciò il compito per la prossima settimana di geografia sarà soltanto quello di esporre le vostre curiosità sulla Polonia il più presto possibile, perché prima mandate le domande, prima Stefania ci può riflettere su. Ricordatevi che alcune cose, come per esempio il sistema scolastico, sono domande a cui un polacco d'origine può rispondere molto bene perché l'ha vissuto sulla sua pelle. Persone invece che vivono in Polonia negli ultimi anni, che hanno vissuto, diciamo, la parte magari degli studi, dell'università oppure del lavoro, non possono rispondere, no, a domande di questo tipo. Quindi immaginate sempre di porre domande a chi conosce bene un paese ma non è originario di quel paese, almeno nel caso della prossima settimana. Nel frattempo alcuni di voi mi stanno augurando la buona giornata e io ricambio. Una nostra compagna ha già chiesto un brano musicale e sarà il prossimo che manderò. E nel frattempo io vi chiedo di prendere il libro di geografia e innanzitutto, prima di introdurre la Polonia, di guardare la cartina a pagina 204. Pagina 204. Il nostro libro, voi lo sapete, divide l'Europa in tante macro aree regionali e a pagina 204 c'è la regione centro-orientale, una regione che affronteremo sicuramente quest'oggi e la prossima settimana con la Polonia. Non lo so se avremo la forza e il tempo di occuparci di altri paesi e allora è giusto dare uno sguardo d'insieme. Guardate quindi a pagina 204 questa cartina geografica. Voi nella parte orientale non disegnata, no, soltanto segnata perché non fa parte di questa macroarea, avete la Germania e l'Austria. Nella parte occidentale avete Germania e Austria, due paesi che abbiamo imparato a conoscere bene, e poi sempre a occidente ma più a sud abbiamo Slovenia, poi Croazia, poi Serbia, dei paesi che alcuni di voi conoscono bene e gli altri li conosceranno grazie alle presentazioni. E quindi questa regione centro-orientale è una regione che confina con quell'area, no, tedesca e austriaca di cui ci siamo occupati, e che ha la Polonia proprio nel suo cuore, quantomeno nel suo cuore settentrionale. La Polonia la vedete, e a sud della Polonia vediamo Repubblica Ceca e Slovacchia, che un tempo erano uno stato unico, era la Cecoslovacchia, poi si sono separate dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e oggi hanno costituito due stati, la Repubblica Ceca con capitale Praga, la Slovacchia con capitale Bratislava, la vedete proprio vicino al confine con l'Austria, e poi l'Ungheria con Budapest, una città estremamente importante, ne parleremo proprio fra poco, ne vorrei parlare fra poco, e poi la Romania che dà sul Mar Nero e confina a sud con la Bulgaria, di cui parleremo, se non sbaglio, questa settimana, già venerdì o la prossima settimana, non mi ricordo. Quindi la Polonia fa parte, insomma, di un territorio che noi stiamo osservando, no? Con il nostro sguardo. Vedete, per esempio, che c'è una ampia catena montuosa che attraversa tutto questo territorio e segna proprio il confine fra Slovacchia e Polonia, che sono i Carpazi, che si dividono in Carpazi occidentali e Carpazi orientali. Carpazi, io penso che vi li ricordiate perché l'anno scorso li avevamo studiati, affrontando la generale aspetto morfologico dell'Europa. E poi, come sempre, quest'area mantiene l'importanza, l'importante presenza del Danubio che abbiamo conosciuto. Abbiamo conosciuto a Vienna, che continua a scorrere e segna il confine fra Ungheria e Slovacchia, passa attraverso la capitale dell'Ungheria, Budapest, e poi discende giù in Romania per sfociare nel Mar Nero all'altezza di Costanza, circa, anzi, diciamo a nord di Costanza. Un Danubio che segna davvero in qualche modo una ruga fondamentale nel volto di questo territorio mitteleuropeo, come l'abbiamo chiamato. E vediamo ancora meglio allora questo territorio che in questo momento, in questa nostra cartina, esclude l'Austria, perché la vediamo soltanto come confine, ma non come paese vero e proprio, ma in realtà noi sappiamo che parte di questi territori erano inseriti, abbracciati dall'impero austro-ungarico con capitale Vienna. Dunque, vedete Vienna come si trovava al centro, no? Vicina a città importanti come Budapest, Praga e la stessa Bratislava, sebbene di una importanza inferiore. Questo è un po' il quadro, direi, geografico generale, no? Dove si inserisce la Polonia. Fate molta attenzione perché poi la Polonia a nord è toccata dal Mar Baltico, ma soprattutto a est e confina con paesi come Lituania, Bielorussia e Ucraina, paesi ovviamente slavi. Questo sostanzialmente ci permette di iniziare a introdurre la natura della Polonia. Che cos'è la Polonia? In realtà è un paese molto complesso che è preso come da due forze magnetiche. Da una parte la forza magnetica possiamo chiamare slava, la forza magnetica slava delle lingue slave, in fondo il polacco è una lingua slava, e la forza magnetica della Germania, no? La forza magnetica tedesca. Cercherò proprio oggi di analizzare la Polonia alla luce di questa sua natura complessa, un paese teso fra l'Occidente, e in particolare la Germania da una parte, e l'Oriente, e in particolare il mondo slavo dall'altra. Vedremo la Polonia come si posizionerà in queste tensioni. Nel frattempo, io, dopo questa prima introduzione generale alla posizione geografica della Polonia, vi invito a passare a pagina 208, la pagina dove inizia l'introduzione vera e propria alla Polonia. Prendete pagina 208 e per il momento è sufficiente osservare i confini di cui ho parlato sin qui, ma adesso sono più chiari perché tutto il nostro occhio è concentrato sulla Polonia, no? A pagina 208, e possiamo vedere sia il Mar Baltico a nord, sia la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ucraina, la Bielorussia e la Lituania, che ne segnano i confini. Interessante anche il confine settentrionale con Kaliningrad, che è un'enclave russa. Cosa vuol dire? È un territorio russo staccato dal più grande territorio russo, che si trova ovviamente più a est, no? A est della Bielorussia. Quindi cominciate a guardare questa mappa, tenete a mente la posizione della Polonia perché dopo la prossima pausa inizieremo a percorrere quello che il libro ci racconta della Polonia. Adesso è il tempo di una pausa musicale. Una nostra ascoltatrice ha chiesto di ascoltare Roddy Ricch con The Box e noi la mandiamo, questo brano lo mandiamo volentieri.
Out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the money.
mojo deals, we been trapping like the 80s.
She said the nigga soul, got a cash app. Told him wipe a nigga, no. Say slack, slack. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where?
I was at back, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at.
Gotta move smarter, gotta move harder.
Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter.
Lot of niggas out here playing, ain't ballin'.
I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the portal. Shotty Bennett seen the double C's, I bought him. Got a bitch that's looking like a Leah, she a model. I got the pink slip, my whip is keyless. Coppin', I'm about to get the key to the city. Patty, black,
feeling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.
Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s.
She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga, no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at, where?
I been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made the rolly plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Paul, cause I pop my shit. Got it out the mud, there's nothing you can tell me. Yeah, we had a job, South Street wealthy.
Yeah, out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.
Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s.
She said the nigga soul. Got the cash app. Told him wipe a nigga.
E siamo di nuovo in diretta in questo pomeriggio dedicato alla Polonia. Allora, io vi devo dire che il vostro libro è un po' povero sulla Polonia. Tantissime, tante, diverse cose importanti che bisogna sapere. Per conoscere la Polonia il vostro libro non le dice. Quindi io vi chiedo di prendere appunti, di prendere carta e penna, segnare a fianco al libro con la matita le informazioni che vi do, perché non ci sono, quindi sia che ascoltiate la diretta, sia che poi ascoltiate il podcast, prendete nota delle cose che sto per dirvi, perché sono davvero importanti. Non vi dico tante informazioni complesse o precise, anche perché io non sono uno storico della Polonia, però alcune questioni fondamentali vorrei dirvele. Pensate che la Polonia per alcuni momenti del Medioevo e della prima età moderna è stato uno stato indipendente, lo è stato. Poi però a partire dal cuore della modernità, la Polonia è stata divisa, frazionata fra le potenze straniere vicine. E quali saranno? Ovviamente la Germania a ovest, la Russia a est e l'impero austro-ungarico a sud, no? Quindi è questo un po' il primo punto da cui partire per comprendere la Polonia. Un territorio che ha sempre riconosciuto una sua identità culturale, una sua lingua specifica, perché la derivazione slava del polacco ha una sua natura peculiare, che però è sempre stata governata, non sempre, ma spesso è stata governata da potenze straniere. Pensate che in questo periodo, insomma siamo nel 700, prima delle guerre napoleoniche, nel 700 non esisteva neanche la Polonia sulla cartina geografica. Esisteva una identità polacca, esisteva una cultura polacca, ma non esisteva la Polonia stessa, perché da una parte appunto era controllata la Germania, dall'altra dall'impero austro-ungarico e dalla Russia a oriente. Quando è nata la Polonia come stato moderno? Nel 1918, ve lo sapete ormai, abbiamo già detto, la fine della prima guerra mondiale porta al crollo di due grandi imperi, l'impero ottomano e soprattutto per l'area geografica di cui ci stiamo occupando, l'impero austro-ungarico. Come cade l'impero austro-ungarico si ridisegna la cartina dell'Europa e ridisegnando la cartina dell'Europa nasce, no, la Polonia come la intendiamo modernamente. Che cosa dovete scrivere di quello che dico? Mi chiedete. L'informazione fondamentale è questa. Durante la modernità la Polonia è stata spesso governata da potenze straniere. In taluni momenti, quali il 700 e l'800, la Polonia non esisteva come stato indipendente sulla cartina geografica perché i suoi attuali territori erano divisi fra Germania, Impero Austro-Ungarico e Impero Russo. Erano queste le potenze che si spartivano la Polonia e la Polonia come stato moderno della storia contemporanea nasce dopo la prima guerra mondiale, quindi nel 1918, ed era uno stato etnicamente composito. C'erano popolazioni tedesche, per esempio a Danzica, poi parleremo delle città, non vi preoccupate, questa non è un'informazione importante, però c'erano proprio comunità tedesche in Polonia, come per esempio a Danzica. C'erano una comunità ebraica immensa, enorme, e ne parleremo durante questa puntata, 3 milioni e più di ebrei vivevano in Polonia. E poi c'erano polacchi, ucraini, quindi abitanti di tradizione russa ucraina, bielorussi, lituani, che ancora non si riconoscevano probabilmente come tali, anche lì la Lituania è un concetto culturale e geografico molto complesso. Insomma, è una nazione composita che è stata spesso governata da potenze straniere. Nel 1918 è diventato uno stato indipendente. Ma voi sapete che dopo la prima guerra mondiale iniziano i preparativi di fatto della seconda guerra mondiale. E in fondo, come scoppia la seconda guerra mondiale? Qual è la goccia che fa traboccare il vaso? No, se nella prima guerra mondiale è stato l'omicidio di Franz Ferdinand a Sarajevo ad opera del nazionalista serbo, qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il terribile e drammatico vaso della seconda guerra mondiale? Adolf Hitler, Führer della Germania nazista, no? Quindi della dittatura nazista, ha invaso la Polonia il luglio del 1939, invade la Polonia. E come Hitler invade la Polonia, anche i russi entrano da est per invadere la parte orientale della Polonia, e in questo momento, in seguito all'invasione nazista tedesca della Polonia, le potenze occidentali, quali la Francia e l'Inghilterra, dichiarano guerra alla Germania. Quindi esplode la Seconda Guerra Mondiale. Vedete che quindi questa nazione di cui ci stiamo occupando, questo paese, è un paese chiave, perché è nel cuore dell'Europa. E sul suo territorio si sono giocate le sorti dell'Europa, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. La Polonia verrà divisa in due dai nazisti, perché poi i nazisti avanzeranno, voi lo vedrete il prossimo anno, avanzeranno in Ucraina, in Lituania, e riusciranno a entrare in Russia, e lì inizierà la loro fine. Però intanto crearono un protettorato tedesco in Polonia, e un'altra area della Polonia fu annessa completamente alla Germania. Come finì la seconda guerra mondiale? La Polonia finì sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Abbiamo parlato, no, di questo patto che era un patto speculare rispetto alla NATO come patto atlantico occidentale. Come si chiamava questo patto? Era il patto di Varsavia, e Varsavia è l'attuale capitale della Polonia. Quindi pensate, quell'alleanza strategico-militare che guardava Mosca come città più importante e l'Unione Sovietica come stato leader, quindi questa alleanza fra paesi orientali si stabilì proprio a Varsavia. Quindi se la Polonia fu campo di influenza tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata campo di influenza russo durante tutto il dopoguerra, fino al 1989, quando è crollato il sistema sovietico e la Polonia è diventata uno stato indipendente di nuovo. Quindi vedete che grazie alla Polonia noi possiamo fare davvero una geografia dell'Europa. Quindi di nuovo noi studiamo gli stati per comprendere però l'Europa. Era questo, quindi, il primo aspetto che il vostro libro proprio non menziona. La Polonia come campo di conflitto fondamentale per comprendere l'Europa, la Polonia come cuore dell'Europa, come centro dell'Europa, una Polonia contesa sempre fra tante potenze straniere, in particolare fra Berlino e Mosca, no? Per semplificare la storia contemporanea della Polonia. E in fondo, da una parte, a ovest, avete popolazioni tedesche, parlo della Prussia, della Germania orientale, a maggioranza protestante, avete slavi ortodossi invece da parte orientale, penso all'Ucraina, alla Russia stessa, e la Polonia, che cosa storicamente, a quale religione appartiene? Né al protestantesimo né all'ortodossia. La Polonia è storicamente, fin dalla Controriforma, ve la ricordate la Controriforma, un paese cattolico, profondamente cattolico, un paese profondamente cattolico, perché ve li ricordate i gesuiti, no? Questo nuovo ordine fondato con la Controriforma. I gesuiti nel 1500 stabilirono importanti basi proprio in Polonia e furono molto bravi e riuscirono a sostanzialmente eliminare ogni forma di influenza protestante. Quindi, sin dal 1500, la Polonia è un fortino del cattolicesimo, quindi un cattolicesimo slavo in una terra di confine contesa fra forze tedesche, forze russe e, finché esisteva, forze austro-ungariche. Questo è una introduzione storica che il vostro libro non vi dà, ma che è impossibile non avere dal momento in cui ci vogliamo occupare di Polonia, perché poi possiamo anche studiare i fiumi e le città principali, ma senza questa base non si va da nessuna parte. Adesso io vi ho accennato a una questione fondamentale di cui oggi parleremo, perché la Polonia non è solo tensione, no, fra potenze europee, e non è solo cattolicesimo slavo. La Polonia era anche il grande territorio degli ebrei ashkenaziti, quindi degli ebrei mitteleuropei. Erano più di 3 milioni fino al 1945. E allora adesso noi ascoltiamo un brano di nuovo dalla Krakow Klezmer Band. È un brano che ho trovato proprio io oggi, e come vi dicevo prima, il klezmer è una musica, una melodia tipica della cultura ebraica polacca finché esse esistevano. Io immagino già i vostri pensieri, professore, ma che musica noiosa ci fa ascoltare? E io invece la lascio in sottofondo mentre faccio lezione. Io trovo nelle klezmer, in particolare nella tradizione musicale mitteleuropea ed ebraica, tantissima malinconia, quasi come se... sfuggendo a un concetto lineare della storia che in fondo la cultura ebraica non ha, quasi come se questa melodia fosse intrisa già di tragedie di cui dovremo parlare proprio quest'oggi. Ma prima di affrontare questioni di storia contemporanea, prendiamo il libro e vediamo cosa ci dice il libro della Polonia. Ragazzi, questo pomeriggio io andrò veloce, perché le informazioni del libro sono semplici, ormai siete in grado di analizzare, di comprendere le informazioni importanti, quindi sarò veloce. Io sono molto contento che un nostro compagno mi ha scritto a proposito del pianista, è un film che forse avete visto anche a scuola con la professoressa di religione. Oggi parleremo tanto di Varsavia e di quello di parte della storia di cui il pianista racconta. Ma adesso noi siamo a pagina 208-209, il vostro libro inizia come sempre con la morfologia, con fisica, e allora io vi voglio dire che è importante della Polonia avere chiara coscienza della sua natura pianeggiante. A parte i Carpazi occidentali che segnano il suo confine meridionale, no? A parte i Carpazi occidentali, dovete immaginare la Polonia come una grande distesa pianeggiante, attraversata da fiumi molto importanti. Quali sono i fiumi che vorrei che voi conosciate? La Vistola, soprattutto, e l'Oder. Il vostro libro ve li sottolinea, la Vistola e l'Oder. Quindi da un punto di vista prettamente morfologico, voi ricordatevi dei Carpazi che già avete studiato, ricordatevi della Vistola e dell'Oder. La Vistola è particolarmente importante perché sfocia nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, proprio a Danzica. Danzig era una città fondamentale proprio fra le due guerre. Pensate che dopo la Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni, che era l'ONU di allora, decise che Danzica e la provincia intorno erano un territorio indipendente. Pensate che vi era la maggioranza tedesca. Vi era maggioranza tedesca a Danzica e nei dintorni, però la Germania perse la guerra, Danzica fu un territorio indipendente legato commercialmente in primo luogo alla Polonia, e c'erano molti cittadini di Danzica, erano di origine tedesca. I nazisti invasero la Polonia proprio per dire loro annettere le popolazioni tedesche rimaste lì al di là del confine. Però come entrarono in Polonia, sterminarono, soprattutto a Danzica, ma poi in tutto il resto della Polonia, popolazione polacca e soprattutto la popolazione ebraica. E questo per quanto riguarda la parte morfologica, quindi vi ricordate noi Carpazi, l'Oder e la Vistola, il Mar Baltico ovviamente a nord che segna i confini marittimi. Questo è da ricordarsi. Il clima, ragazzi, il clima ormai è un tema che sapete, sul quale sapete orientarvi, basta guardare la cartina. E in Europa, pianura, è un clima continentale con grandi escursioni termiche. Ormai sono questioni che voi conoscete a menadito, non mi soffermerei troppo su questo. Per quale ragione la Polonia è così pianeggiante? Beh, per il millenario lavorio dei fiumi, anche questo lo sapete. Andiamo piuttosto a pagina 210. Innanzitutto si parla della popolazione polacca che vive innanzitutto nelle città, nelle aree urbane. Quali sono queste città? Io vorrei che voi ricordiate molto bene quattro città, non più di quattro. Varsavia, che è la capitale, laddove si svolge la storia del pianista e laddove torneremo questo pomeriggio, fra poco. Cracovia, la vecchia capitale del regno polacco, la città da cui ci parlerà Stefania, no? La capitale culturale, in un certo senso, della Polonia. Danzica, ne ho già parlato, è una città che oggi fa parte della Polonia, che un tempo era uno stato indipendente, lo chiamano il corridoio di Danzica. Tra l'altro c'è un bellissimo romanzo che inizia proprio a Danzica, si chiama Il tamburo di latta di Günter Grass, ma lo leggerete quando sarete più grandi. E poi Lodz. Il ghetto di Lodz era un altro ghetto fondamentale per la tradizione ebraica che è stato cancellato. Queste sono le città importanti. La lingua ufficiale, ve lo dice il vostro libro, ovviamente il polacco, è una lingua slava, ma ne parleremo secondo me con Stefania, perché Stefania questo studia. E la religione più diffusa è il cattolicesimo. Io questo l'ho detto, all'inizio trasmissione, non mi soffermo, è un aspetto fondamentale. Non vi dimenticate, ecco, proviamo a fare questo ragionamento. Voi avete mai sentito parlare di un papa polacco? Chi conosce un papa polacco? Chi conosce un papa polacco? Ditemi. Vediamo se ne sapete qualcosa. Pensate che un nostro compagno mi scrive che la sua zia è polacca. Ah, bene, non lo sapevo. Bene così, perché è importante avere tanti parenti in tanti posti dell'Europa, così magari si può sempre scroccare un pranzo durante un viaggio. Ricordatevi questa questa perla di saggezza. Ovviamente si scherza. La Varsavia è la capitale della Polonia, dice il vostro libro. Quali sono le città importanti? Varsavia, dal mio punto di vista, Varsavia, Cracovia e Lodz e Danzica. In particolare è importante Cracovia, lo dice il vostro libro, perché è l'antica capitale della Polonia, aspetti che ho già sottolineato. Intanto voi sentite che i violini della tradizione klezmer si stanno lamentando con una tonalità sempre più acuta, e noi andiamo avanti, no, accompagnati dalla vecchia tradizione ebraica polacca, e parliamo del settore primario, secondario e terziario. L'aspetto interessante è che il settore primario ha un livello di occupazione, occupa un 12% della popolazione polacca, quindi vediamo già che è un territorio, la Polonia, che vede ancora grande occupazione nel settore primario, quindi non ha conosciuto lo sviluppo industriale dei paesi più avanzati dell'Europa. Che cosa si coltiverà in Polonia? Patate, barbabietolo da zucchero e lino. E il sottosuolo è ricco di risorse minerarie come il carbone. Questo spiega anche poi l'inquinamento in Polonia, perché si produce tanta energia attraverso la combustione del carbone. Adesso ci sono due nostri ascoltatori che hanno risposto e sono ben contento. Sono tre. Mi avete scritto di Papa Giovanni Paolo II. Me l'aveva detto mio papà, leggo in un messaggio qui davanti, e altri due parlano di Papa Giovanni Paolo II. Ragazzi, il primo Papa non italiano dopo secoli. Ma quando è diventato Papa Giovanni Paolo II? Questo è estremamente interessante. C'è un Papa polacco, la Polonia, grande paese cattolico, proprio nel momento in cui la Polonia si è liberata dall'influenza sovietica, socialista. Cercare di capire questo è anche un modo per guardare in modo ampio alla storia dell'Europa. Spero che parleremo anche quest'oggi, spero di farcela, se non ne parleremo la prossima volta con Stefania, della storia recente polacca, perché la Polonia ha attraversato un periodo molto interessante fra gli anni 80 e questi nostri decenni, in cui è diventato uno stato indipendente, autonomo, che guarda all'Europa, guarda all'Unione Europea e non guarda più a Mosca. Quando la Polonia si è liberata dall'influenza sovietica russa, un papa cattolico è stato eletto al soglio pontificio. Sì, esattamente poco, ovviamente quando già prima del crollo, scusate, avete ragione, poi prima, durante e dopo il crollo, però era un segnale che si stava dando a un mondo, perché ovviamente, lo studierete meglio il prossimo anno, c'era un certo tipo di conflitto politico, ma ideologico, complesso, fra la dimensione del cattolicesimo occidentale e quella invece del comunismo sovietico russo, di cui Mosca era la capitale, no, in un certo senso. Ma ne parlerete meglio il prossimo anno. Innanzitutto però riusciamo forse a sfiorare, non certo a comprendere la complessità, però a sfiorare la complessità della Polonia, grazie anche alla figura di questo Papa. Magari chiedete ai genitori che cosa si ricordano di Giovanni Paolo II, sarebbe interessante ragionare su questa figura alla luce odierna, ragionare su di lui storicamente. Bene, dicevamo il settore primario, l'abbiamo affrontato, mi soffermo ancora sul settore secondario, che ha il 30% degli occupati. e le principali aree industriali sono soprattutto intorno a Varsavia e a Lodz. C'è un aspetto però interessante che dice il vostro libro, scusate, sono a pagina 211. I comparti industriali più attivi sono quelli metallurgico e meccanico, dice il vostro libro. Vorrà dire soprattutto la parte successiva? La produzione di automobili, grazie agli investimenti stranieri, costituisce una voce importante dell'economia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il settore, per esempio, della produzione di automobili è sviluppato in Polonia, ma grazie agli investimenti stranieri. Che cosa vuol dire? Che compagnie automobilistiche straniere hanno deciso di produrre in Polonia nei decenni scorsi. Questo perché? Come si chiama questo fenomeno? Ve lo ricordate? Quando la produzione si sposta da un paese sviluppato e va a impiantarsi, a incarnarsi in un paese invece meno sviluppato. Come si chiama questo processo? E perché, ve lo posso dire, la Fiat, fra le altre, ha spostato la produzione in Polonia? Perché si sposta la produzione in Polonia? Questa è una risposta, no, che potete darmi facendo riferimento ai nostri studi di dicembre, no, più o meno a dicembre. Io interrogavo su queste questioni. E poi il terziario è in crescita, comunque la Polonia sta raggiungendo non i livelli dei paesi più sviluppati d'Europa, ma comunque sta seguendo questa direzione, perché il 57% degli occupati lavora nel settore terziario, in particolare in scambi commerciali, turismo e di natura innanzitutto religiosa, ma anche naturalistica, paesaggistica, e le vie interne sono in espansione. Quindi noi che cosa dobbiamo sapere dell'economia polacca? Che ancora una buona fetta di occupazione riguarda il settore primario, che il settore secondario è sviluppato soprattutto grazie agli investimenti stranieri e che il settore terziario si sta espandendo. Professore, perché nell'immagine in basso della Polonia a sinistra c'è una bandiera dell'Italia? Mi dice il nostro ascoltatore. Io cerco questa bandiera. Ah sì, la vedo. Non ci avevo fatto caso. Evidentemente è una bandiera dell'Italia. E cercherò di capire perché in questa pausa musicale che stiamo per fare, ma non credo di sapere rispondere, anche se io sto cercando di prendere tempo. Nel frattempo noi ci fermiamo ancora un attimo, sempre con un brano musicale polacco tradizionale, klezmer ebraico, perché voi altre proposte non me l'avete fatte, se no sarei stato felice di accontentarvi, e ci ritroviamo qui in diretta fra poco. Evidentemente non lo so, perché c'è una bandiera italiana, chissà, forse era uno scambio culturale. Comunque i rapporti fra Polonia e Italia sono sempre stati piuttosto forti, soprattutto perché la Polonia è un paese profondamente cattolico e l'Italia viene un po' riconosciuta, no, come il cuore del cattolicesimo. Adesso, se ci sono domande poi in merito alle informazioni sul libro, che sono davvero però poche, sapete maneggiarle secondo me, e da queste informazioni del libro potete anche ricavare delle domande per Stefania, torniamo alla parte più ampia di storia e geografia della Polonia, anche un modo per fare della storia contemporanea. Vi dicevo, no? Questo paese conteso fra potenze esterne, conteso fra il mondo russo e slavo da una parte e il mondo tedesco dall'altra. I nazisti entrano in Polonia nel 1939, in poco tempo la conquistano interamente e inizia quella che è la pagina, una delle pagine più nere, no? Della nostra Europa. Inizia la Shoah, lo sterminio degli ebrei. Voi forse già lo sapete, ma è giusto ripeterlo. C'erano più di 3 milioni di ebrei in Polonia prima del 1939, ce ne saranno 100.000 circa, ce ne saranno insomma il 90% in meno nel 1945. Da allora poi gran parte degli ebrei polacchi se ne sono andati dalla Polonia, oggi rimane una comunità di circa 3.000 ebrei. Perché questo riguarda in particolar modo la Polonia? Perché i campi di sterminio organizzati dai tedeschi erano i più terribili, erano soprattutto in Polonia, no? Io qua ho alcuni nomi terribili che sicuramente in parte avete già sentito nominare: Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Sobibor, Chełmno, Treblinka. Erano i campi di concentramento e sterminio, no? Dove furono massacrate centinaia di migliaia, milioni di persone, no, durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti. È un aspetto molto complesso della storia, e tuttora è un aspetto anche molto complesso della storia polacca, perché un dibattito, al di là di ogni moralismo, cerchiamo di vedere le cose in maniera complessa, un dibattito importante in Polonia tuttora, magari ne parleremo con Stefania, riguarda le responsabilità della popolazione polacca. In fondo, le persone banalmente, è una domanda molto banale, ma che dobbiamo farci anche nel nostro presente, secondo me, le persone intorno a Treblinka, i contadini intorno ad Auschwitz, che vedevano questo fumo che saliva nel cielo, loro cosa sapevano? Cosa conoscevano di quello che stava accadendo? Questo è una delle domande, no, più scomode, che tra l'altro ci sono anche documentari molto belli in cui potete trovare queste questioni. E noi non rispondiamo, non ha neanche senso rispondere, ha senso forse solo porsele queste domande. E poi la Polonia è interessante sempre per ragionare sull'ebraismo europeo, non soltanto perché milioni di persone, no, sui vagoni furono mandate senza ribellarsi al macello, ma perché in realtà la Polonia è stata anche il centro di una delle più interessanti e tragiche pagine di storia della Seconda Guerra Mondiale. Chi vi ha parlato del pianista lo sa, nel ghetto di Varsavia, è un ghetto dove erano riunite ormai centinaia di migliaia di persone, alla fine dello sterminio di questo ghetto ne rimanevano circa 50.000. Bene, questi 50.000 decisero di resistere contro i nazisti. Era la primavera del 1943. Erano forniti di misere armi, pensate che avevano pochi fucili, qualche decina di rivoltelle e poi bombe fabbricate a mano, bombe incendiarie fabbricate a mano. Però conoscevano i quartieri, no? Come si può dire, conoscevano ogni via, conoscevano ogni anfratto della città e soprattutto stavano combattendo nelle loro case e riuscirono a tener testa, pensate, per un mese ai reparti speciali dell'SS e alla Wehrmacht, l'esercito tedesco. Quindi immaginate degli abitanti non istruiti militarmente che si organizzano per resistere ai nazisti e riuscirono a combattere per un mese. Come vinsero i nazisti? Semplicemente incendiando gli edifici uno per uno e radendoli al suolo. Alla fine della rivolta del ghetto di Varsavia avevate di fronte a voi un cumulo di macerie. Tutt'oggi questo ghetto non esiste più, hanno costruito la città sopra questo ghetto. E perché è interessante questa rivolta? Secondo me per due motivi. Il primo, perché sono riusciti davvero a tenere testa a un esercito che come più numeroso e armato, e non soltanto perché operavano una guerriglia urbana, ma perché forse combattevano davvero senza speranza. Immaginate come può combattere una persona che sa che la sua fine è comunque tragica. Facevano quindi una lotta che era una lotta innanzitutto per testimoniare il fatto che non si lasciavano prendere e deportare senza resistere. Quindi una lotta innanzitutto d'orgoglio, no? Ed è una lotta d'orgoglio disperato. E quindi se una persona lotta per orgoglio e con disperazione può arrivare al massimo, no? del suo coraggio, anche della sua forza d'animo. Pensate che alcuni riuscirono a sfuggire alla distruzione del ghetto perché entrarono in sistema fognario e, attraversando la melma, gli escrementi di Varsavia, emersero in una parte della città non controllata in quel momento dai nazisti e scapparono nei boschi. Alcuni di loro, e questo è il secondo motivo per cui sono molto legato a questa storia, riuscirono a raggiungere la resistenza polacca e dissero che uno storico di Varsavia, ebreo, aveva nascosto durante gli anni di occupazione nazista, aveva nascosto documenti che parlavano della tradizione polacca ebraica di Varsavia. Questo storico si chiamava Ringelblum e nascose nei contenitori di metallo del latte migliaia di documenti. Pensate, disegni dei bambini, testimonianze, proclami nazisti, piani della resistenza ebraica del ghetto di Varsavia, e li nascose e li di fatto li mise sotto gli scantinati del ghetto, così che una volta finita la guerra questi avrebbero potuto essere stati ritrovati, come è avvenuto, e quindi forniva delle testimonianze importantissime per due motivi. Uno, per mostrare l'orrore nazista, cioè fornire delle prove a noi di quello che hanno fatto i nazisti nei confronti degli ebrei polacchi. Due, salvare una storia dell'ebraismo polacco, perché Ringelblum era consapevole che non ci sarebbe più stata una storia futura, probabilmente, e allora bisognava archiviare ciò che era stato l'ebraismo in Polonia, e in particolare la storia di questo ebraismo è la storia della lingua Yiddish, una lingua magnifica, straordinaria, che riguardava tutta la Mitteleuropa, tutto il centro Europa e le popolazioni ebraiche. Che cos'era lo Yiddish? Lo scopriamo adesso ascoltando una canzone di cui vi parlerò fra poco.
Gehst im letzten Weg, wo Schimmeln bräume, verstellen neue Tag. Um ein Wett, noch unser Haus gebänkt und schoss. Wett dabei, tun unser Traum mir seinen Tag. Um ein Wett, noch unser Haus gebänkt und schoss. Wett dabei, haben wir seinen Do. Von Wien und Ballen und Land bis Land im weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weh. Und wo gefallen, sie zerspritzt in unser Blut. Spatzen wettert unser Kugel, unser Mut. Spritzt in unser Blut, spritzen wettert unser Wunde, unser Mut. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blut. Es ist nicht kein Little, in der Folge läuft der Frei. Das hat der Fall zwischen Fallen die Gewinn. Das Lied gesungen mit einer Garne sind die Hände. Das war der Fall zwischen Fallen die Gewinn. Das hat gesungen mit einer Garne sind die Hände.
state ascoltando in sottofondo, state ascoltando ancora la voce di Monio Vadia che canta in Yiddish. Che cos'è lo Yiddish? È il dialetto ebraico del centro Europa, un dialetto che mescolava il tedesco medievale con la lingua ebraica, biblica, ed è la grande lingua dell'ebraismo centroeuropeo che è stato cancellato dal nazismo, no? Adesso di fatto questa lingua non esiste più. Ne state ascoltando nella voce di Monio Vadia uno degli ultimi resti. E questa canzone che ancora sta procedendo in sottofondo è la canzone della rivolta del ghetto di Varsavia. Adesso io ho trovato una traduzione in francese che traduco al volo. Non dire mai che tu cammini sulla tua ultima strada, anche se il cielo ci nasconde i giorni azzurri. La nostra ora tanto sperata verrà, il nostro passo risuonerà, perché noi siamo qui. E noi siamo qui, e Mir Zain Du in Yiddish, in un Yiddish che davvero risente di un tedesco antico. E allora racconta questa canzone, racconta della battaglia, la battaglia degli ebrei di Varsavia e degli ebrei lituani anche in precedenza, sempre contro i nazisti. Il sole domani ci illuminerà il presente, e il passato sparirà con il nemico. Solamente se il sole e solamente il sole e l'alba mancano, allora, come una parola regalata, questo canto andrà di generazione in generazione. E ancora canta questo brano, è un popolo che si trova fra mura crollate, che canta con il mitra in pugno. Era la canzone, no, della resistenza di Varsavia, la resistenza, come dicevamo, ha caratterizzato la storia di questa città. E oggi vive soltanto probabilmente al di sotto del suolo che noi calpestiamo, no? Fra macerie che ora sono state tolte, ed è stata costruita una nuova città che non tiene più conto dell'esistenza del ghetto, ma rimane in qualche modo nelle memorie. E allora noi siamo alla fine di questa trasmissione, sono gli ultimi minuti e poi ci sposteremo su Meet per ascoltare i nostri compagni. Prima faccio una breve panoramica sulla storia contemporanea, perché i nazisti vengono sconfitti, lo abbiamo detto, ma dal 45 in poi la Polonia è al di sotto di un altro regime oppressivo, che è quello di un governo legato a Mosca, quindi al regime sovietico, e ci rimane fino alla fine degli anni 80. Dovete sapere però che all'inizio degli anni 80 i lavoratori, gli operai nelle fabbriche iniziano a ribellarsi contro il governo, vogliono maggiore libertà, diritti, e nasce un sindacato. Questo sindacato si chiama Solidarność, una storia lucente, luminosa, nel momento in cui è la storia di operai, lavoratori che vogliono libertà e diritti. È anche però da dire che questo sindacato diventa anche in qualche modo il punto di riferimento politico dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti e del Vaticano, e viene fondamentalmente aiutato dall'Occidente. Questo non significa togliere valore alla lotta degli operai contro un regime oppressivo, ma dire che ogni lotta, no, poi entra in uno scacchiere geopolitico che rischia di essere soffocante. In ogni caso, il leader di Solidarność, Lech Walesa, con il crollo del comunismo riuscirà a diventare il primo ministro dello Stato Democratico di Polonia, e quindi è una storia di liberazione, sicuramente una storia di liberazione che però va letta anche all'interno dello Stato attuale della Polonia. Com'è la Polonia oggi, com'è stata la Polonia negli ultimi tre decenni, no? Quali sono state le politiche polacche, di questo spero ne parleremo la prossima settimana con Stefania. Io adesso, prima di lasciarvi, vi lascio un brano che mi avete chiesto, perché un nostro ascoltatore ha detto: professore, basta queste nenie lamentose, mettiamo altro, metta per favore Lose Yourself. E allora noi ascoltiamo Eminem, voi innanzitutto intanto cominciate a collegarvi su Meet, io ci metterò un po' perché devo ancora accendere il computer, e ci ritroviamo fra qualche minuto in videoconferenza. Nel frattempo non perdete la voce e il ritmo di Eminem.